essere così come il Signore l'ha voluta. Se c'è una persona che ha messo in pratica in tutta la storia della salvezza il piano di Dio, questa è stata Maria. Quindi Maria non è soltanto la madre di Dio, come alcuni la considerano, anzi la madre di Gesù, cioè i protestanti questo termine di madre di Dio gli viene difficile, però bisogna stare attenti, perché negare a Maria il titolo di madre di Dio significa negare la divinità di Cristo, non si scappa. Lì c'è un pericolo non tanto per Maria, ma per Cristo. Maria è madre di Dio non perché ce lo siamo inventati noi, ma perché un concilio, il concilio di Efeso del 485 se non sbaglio, l'ha definita tale in quanto ha dato la carne, la natura umana al figlio di Dio, dunque a Dio stesso. Quindi chi è che nasce da Maria? Nasce la seconda persona della divinità incarnata, nasce la seconda persona, ho detto. Quindi non nasce una persona umana. Se nascesse una persona umana noi saremmo primi, ma nasce una persona divina diventata uomo. Allora Maria dà, dicevo, la natura umana, questa natura aderisce alla persona del Verbo, si forma un tutt'uno pur nella diversità, perché non c'è una confusione di natura, la natura rimangono unite ma non confuse. Qui Gesù è vero Dio ed è vero uomo. Allora colui che nasce è Dio fatto uomo, e dunque Maria dà la possibilità a Dio di nascere come uomo. Va bene? Maria madre dunque di Dio fatto carne. Questo è il dogma del Concilio Efesino, e questo hanno professato per anni, 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 anni tutti i cristiani, fino al scisma purtroppo di Lutero, che ha sconvolto un po' la situazione, ma non entriamo in merito. Allora Maria è grande per questo fatto, perché ha dato la carne, la natura umana al figlio di Dio, al Verbo. Ma è grande soprattutto, dicevo la scorsa volta, perché diventa il prototipo, il modello per ciascuno di noi. In che senso? Certo, noi non diamo la carne al figlio di Dio, non siamo in grado di farlo, perché Gesù si è incarnato una volta e basta. Ma come dicevo la scorsa volta, Maria è madre perché ha in primo luogo ascoltato, creduto, aderito e dunque ha fatto sì che il Logos, il Verbo, si incarnasse. Gesù stesso dice: Maria è beata, ma beati siete pure voi quando ascoltate la parola di Dio e la mettete in pratica. La beatitudine di Maria dunque è la nostra beatitudine quando noi ascoltiamo la parola, la conserviamo nel cuore e la meditiamo, facendo sì che questa parola diventi la nostra vita. Allora dicevo, Maria, così come dice Gesù, chi ascolta la parola di me è per me fratello, sorella e madre. Gesù l'ha detto. Maria diventa dunque il modello del cristiano. Ma soprattutto ho messo l'attenzione su un particolare. Ho detto l'altra volta, Dio non ha più che cosa farsene delle pietre dove abitare. Prima abitava nella cittadella, no? Nella Santa Sion, nell'arca, nella tenda, erano tutte immagini di Maria, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, erano tutte immagini che si sono realizzate dalla Vergine Santa. Certo. Ora Maria compie le profezie, dicevo l'altra volta, perché Dio non ha più bisogno di quattro mura, ma ha bisogno di un grembo accogliente di una vergine.
Capisco questo.
Quindi non abita più nelle mura, nei quattro mura, non abita più nella Zion, anzi, se vi ricordate, Ezechiele vede che la gloria del Signore addirittura lascia il tempio. È un'immagine triste, un'immagine molto triste, quella dell'abbandono del tempio. Dio abbandona il tempio, non sa più cosa farsene. La gloria del Signore lasciò, abbandonò il tempio. Ecco, questa gloria del Signore che abbandona il tempio ora ritorna ad abitare una persona, una donna. E quindi Maria diventa luogo dove noi possiamo trovare Dio. Tempio di Dio. Tempio, luogo, casa in cui Dio abita finalmente e abita in maniera stabile, perché non vuole più abitare nelle costruzioni fatte da mano d'uomo, ma ama abitare fra i figli dell'uomo. Ecco, allora Maria è colei che ha permesso a Dio di abitare in noi. Cosa fuori dal comune, una cosa inconcepibile per gli ebrei, per esempio. Per cui gli ebrei, durante la predicazione di Paolo, dicevano che Paolo era un pazzo, stava bestemmiando, come Dio, l'eccesso, l'infinito, il puro per eccellenza, potersi incarnare, vivere in una donna, morire addirittura su una croce, bestemmia. Così i pagani non capivano la predicazione, dicevano che Paolo era un pazzo. Gli ebrei erano un bestemmiatore, per i pagani era un folle. Come può Dio abbassarsi a condividere la nostra esistenza? Eppure in questo consiste la nostra salvezza. Perché abbiamo cantato il 25 marzo, almeno per noi bizantini, che Dio, assumendo su di sé la nostra povertà, l'ha arricchita, assumendo la nostra natura, l'ha divinizzata. Per cui quella frase del Salmo, io ho detto, voi siete dei, si realizza appunto in Maria. Perché Maria ha dato la possibilità alla natura umana di unirsi alla divina, senza confusione. Tutte e due rimangono le due nature, però la natura umana si è divinizzata. I santi lo testimoniano, i miracoli lo testimoniano, le stigmate lo testimoniano, la predicazione lo testimonia. Da 2000 anni la Chiesa va avanti, quindi con la natura umana ha ricevuto in sé il germe della divinità, quindi dell'immortalità. E tutto questo, ripeto, grazie a Maria. Ma poi l'altra meditazione verteva sulla famiglia. Ecco, tutte queste cose che abbiamo detto si sono concretizzate in una persona, in Maria. Maria diventa il modello del cristiano e accoglie. Ma Maria ha vissuto in una famiglia, con Giuseppe, con il bambino Gesù. Ed è in questa famiglia che il bambino cresce in età, sapienza e grazia. Quindi la famiglia diventa il luogo per eccellenza dell'accoglienza della parola di Dio, una parola che cresce e che naturalmente diventa adulta. Allora, le vostre famiglie, le nostre famiglie dovrebbero essere proprio questo luogo dove Dio viene ad abitare, Ho detto anche l'altra volta che Dio ormai sta cercando di cambiare strategia. Adesso vuole le famiglie sante. Non interessa più la Santa Monica, la Santa Faustina, la Santa Bernardetta, sì, adesso vogliamo famiglie sante. Già il Papa iniziò a beatificare i coniugi nel 1314. Sono coniugi tutte e due, fatti insieme, beati, una famiglia santa. Ci sarà poi la beatificazione della famiglia di Santa Teresa di Lisieux, del Bambino Gesù, probabilmente manca poco, perché da una famiglia santa non è possibile che non vengano santi. Sì, c'è stato pure Giuda nei tra i dodici, ma con l'eccezione, ma gli altri sono tutti santi la cosa. Così è, care famiglie, che siete qui presenti, la Madonna ci ha richiamato la consacrazione della famiglia. Attenzione, ci dice, è nella famiglia che si inizierà una società nuova, non più nei monasteri, non più nei conventi. Questi sono necessari, come avete visto le pompe di benzina, passate, fate il pieno, dovete andare. Quei monasteri io credo siano come le pompe di benzina, che nutrono i fedeli, ma poi i fedeli devono fare il loro percorso. Allora ci si santifica a vicenda, ma ormai l'attenzione, ripeto, è nella famiglia. Se noi non abbiamo famiglie che pregano, famiglie che digiunano, famiglie non digiunano solo del pane o della pasta, anche della televisione, delle parolacce, di tutto quello che volete, che conosciamo purtroppo. Famiglie buone, famiglie disastrate. Non avremo la società sana. Allora noi che siamo qui, con lo gregge, va bene, mi sta pure bene, perché già Gesù ha avuto l'esperienza del piccolo gregge. Non è che sì, le folle lo osannavano, gli si andavano dietro, ma non c'era da mangiare. Addirittura lo volevano fare il re. Sarebbe comodo un re che moltiplica il pane, eh? Pensate un po', Berlusconi lo facciamo re e lui ci moltiplica gli stipendi. E chi lo muove? Ma è una battuta stupida la mia. Ma pensate che era la stessa cosa che volevano fare per Gesù. C'è un Dio con un re così, è comodo. E Gesù sparisce dalla circolazione, non si fa trovare più, non è questa l'idea. Allora, miei cari, ecco, avere famiglie sane, sante, significa avere una società sana, figli sani. La meditazione di oggi. Abbiamo parlato di Maria come modello. Abbiamo parlato di Maria come modello del cristiano, come modello della famiglia. Adesso vogliamo entrare dentro il problema. E chi è questo Gesù Cristo nelle mani del quale io devo mettere la mia vita? Tu è? Perché il problema è fondamentale conoscere chi è Gesù Cristo. E noi di Gesù possiamo farci due concetti sbagliati, ma che sono i più diffusi oggi, anche fra i cristiani purtroppo. Il primo concetto è questo: Gesù è un uomo storico, vissuto più di 2000 anni fa, che ha predicato, che ha lavorato, ha predicato, a un certo punto ha lasciato la famiglia, ha lasciato il lavoro, ha iniziato a predicare, ha iniziato ad affascinare, no? A fascinum in latino, proprio a quasi a incredinire qualcuno, come i suoi discepoli, i quali vanno dietro a questo tizio. A un certo punto viene messo in croce come un marciatore. È finita la vicenda. I suoi discepoli iniziano a